Ma Otino, alla fine hai visto che Bordone non l'ha cambiata quella cosa?
No. Ma d'altronde fa sempre di testa sua quello lì.
Esatto, prima ti chiede il parere e poi lascia tutto com'era.
Gente di Varese.
Vabbè, adesso. Salutiamo Matteo Bordone, con cui abbiamo una chat dove ci confrontiamo con gli argomenti sia del suo podcast che del nostro podcast, e ci aveva proposto di ascoltare in anteprima il lancio del nuovo suo podcast che si chiama Tienimi Cortina, che è dedicato alle Olimpiadi che iniziano proprio oggi, 6 febbraio.
E allora non perdere Tienimi Cortina, tutti i giorni dal 6 al 22 febbraio su tutte le piattaforme di streaming, a partire dall'app del Post, intorno alle 18. E non mi parlate di ghiaccio, che è basso, gelido e durissimo, da sempre!
Ecco, e adesso non so se le persone che ci ascoltano, che magari hanno già ascoltato questo trailer, hanno capito, però a noi continua a non tornare tutto, no?
In realtà io all'inizio non avevo neanche capito che c'era qualcosa da capire, perché mi ero limitata ad applaudire con le manine, come si fa in chat, mentre Megnetti, che è un attimo pignolo, ha
16
detto,
anni di Post.
Ha detto, ma Matteo, ma in chiusura non avrebbe più senso dire che il ghiaccio fa scivolare invece che è basso? E lì Bordone ci ha mandato un messaggio lunghissimo dei suoi, praticamente un podcast, per spiegarci che cosa intendeva con quell'espressione, no? È basso, è durissimo, eccetera.
Esatto.
E non abbiamo capito comunque.
No, non si è capito benissimo. Abbiamo intuito che lui intenda che se ci scivoli sopra, in effetti poi cadi in basso, prendi freddo e prendi anche una sederata magari, però non è chiarissimo. Ma dobbiamo lo stesso ringraziarlo, Matteo Bordone, no Mautino?
Beh, certo, perché ci ha dato l'idea per la puntata di oggi.
Esatto, e fra pochissimo scoprirete perché. Intanto vi ricordiamo che Tienimi Cortina inizia oggi 6 febbraio, nel tardo pomeriggio, e che proseguirà per tutto il periodo delle Olimpiadi. Ma adesso pensiamo al nostro di podcast, e c'è una puntata da fare.
Esatto, e parliamo di ghiaccio scivolosissimo, per l'appunto, di teste calde terrestri e spaziali e di tempi bui. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti, e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Battina molto dai, meglio arrivo. Enrico, battina molto meglio Enrico, Fabris all'esterno, 1.46.91 da battere, 1.46.91 da battere, il tempo, 1.46.91, ci siamo,
Enrico,
vai,
dai,
testa, record della pista, 1 secondo meglio di chi ha pattinato finora.
Quante emozioni Mautino,
Davvero Megnetti, ma sembra ieri, eppure sono 20 anni.
Già, e li sentiamo decisamente tutti. Comunque avete appena sentito un pezzettino della telecronaca degli ultimi secondi della gara del pattinatore italiano Enrico Fabris, che vinse la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, e non poteva vincerla ovviamente in un posto migliore.
Lo diciamo con un filo di nostalgia ora che iniziano altre Olimpiadi Invernali, sempre in Italia, e però questa volta tra Milano e Cortina.
Ma non ci occuperemo dei cantieri da chiudere o magari dei salatissimi biglietti per assistere alle gare, giusto Mautino?
No, infatti non la prendiamo sportivamente ma scientificamente. E da bravo pattinatore, Fabris 20 anni fa vinse il suo oro grazie a un principio fisico che conosciamo tutti. Sul ghiaccio si scivola.
Ecco.
È un dato di fatto, però in fisica le cose, l'abbiamo capito, sono sempre un po' più complicate di come sembra.
Eh sì, infatti sappiamo che si scivola, ma non c'è ancora un consenso scientifico sul perché il ghiaccio sia così scivoloso. Sembra una cosa da niente, però se ne discute da oltre un secolo, e a quanto pare ultimamente sono emersi nuovi sviluppi in questa scivolosissima diatriba.
Che freddura, per restare in tema. Allora, prima di vedere gli ultimi sviluppi, guardiamo le puntate precedenti, e per farlo dobbiamo tornare a metà 800, quando l'ingegnere inglese James Thomson elaborò la sua teoria sulla scivolosità del ghiaccio, rifacendosi ad alcune osservazioni fatte in precedenza. Thomson disse che il ghiaccio è scivoloso perché la pressione che noi esercitiamo camminandoci sopra fa fondere la parte superficiale, che diventa quindi acquosa e quindi scivolosa. In quelle che si definiscono condizioni standard, il ghiaccio fonde quando la temperatura supera gli 0 gradi, questo l'abbiamo imparato, no? Alle elementari. Però la pressione fa abbassare il punto di fusione, e quindi a temperature più basse può comunque formarsi quello straterello d'acqua. Solo che
Solo che diversi anni dopo, negli anni 30, quella teoria fu messa fortemente in dubbio. Infatti un gruppo di ricerca si mise a fare i conti di questa relazione tra pressione, fusione del ghiaccio e formazione dello straterello d'acqua, come l'ha chiamato Mautino. E i calcoli dimostrarono che la pressione esercitata sul ghiaccio da una persona non è tale da alterare in modo significativo il punto di fusione del ghiaccio stesso. Insomma, per arrivare a quel risultato servirebbero persone con una massa decine di volte superiore a quella che hanno effettivamente. E quindi doveva esserci un'altra spiegazione, o perlomeno qualcosa che integrasse la teoria di Thomson sulla semplice pressione.
E a dare una spiegazione alternativa furono gli stessi autori di quel calcolo, e cioè Bowden and Hughes, che non sono Bo e Luke dei telefilm degli anni Ottanta di cui io e Megnetti ci ricordiamo, ma sono due scienziati del laboratorio di fisica chimica dell'Università di Cambridge. Bowden e Hughes ipotizzarono che il sottile strato d'acqua su cui poi si scivola si forma a causa del calore che si produce per via dell'attrito tra ciò che passa sopra il ghiaccio e il ghiaccio stesso. Poi, da bravi scienziati, misero alla prova la loro ipotesi, misurando l'attrito tra il ghiaccio e i vari materiali che ci facevano scorrere sopra. In questo modo si accorsero che l'attrito è maggiore nel caso dei materiali che sono buoni conduttori di calore, come diversi tipi di metalli. Questo perché il calore generato dall'attrito viene assorbito velocemente proprio dal materiale stesso. La loro conclusione fu quindi che quando sul ghiaccio scorre un buon conduttore di calore c'è meno possibilità che si formi quel minuscolo strato lubrificante e quindi diventa meno scivoloso.
E magari adesso starete pensando, però i pattini delle slitte o magari quelli che usano i pattinatori sono di metallo, come si spiega che generano più attrito di altri materiali? La risposta è che è una questione di conduzione e generazione di calore. Quindi è vero che il metallo conduce il calore meglio del legno o della plastica, ma l'attrito che produce la lama di metallo che scorre velocemente sul ghiaccio produce una quantità di calore localizzato che è sufficiente per creare quel sottile strato di acqua, anche se poi una parte di quel calore viene rubato dalla lama metallica stessa. Quindi, secondo questa teoria, se usassimo un materiale isolante, come per esempio la plastica, si produrrebbe più acqua, però il materiale non sarebbe abbastanza resistente o affilato per scorrere sul ghiaccio mantenendo il controllo. Quindi, alla fine, sono meglio i pattini di metallo.
Hai comunque fatto bene a parlare di teoria, perché anche la spiegazione dell'attrito è stata messa in dubbio, soprattutto perché, in teoria, se fosse solo questione di attrito, lo scioglimento riguarderebbe per lo più il ghiaccio su cui sei appena passato e non quello su cui stai passando. Ci sono poi altre obiezioni legate alla velocità e alla generazione dell'attrito stesso, quella roba da chimici fisici,
esatto,
diciamo.
Esatto, e sempre in caso di chimica e fisica le cose si complicano sempre, e non a caso adesso arriviamo alla terza possibile spiegazione, e cioè che in realtà la superficie del ghiaccio sia di suo bagnata ancora prima che entri a contatto con qualcosa. Quando infatti l'acqua ghiaccia, ogni molecola d'acqua rimane bloccata in un reticolo che si ripete periodicamente allo stesso modo, anche quello che rende così belli alcuni cristalli di ghiaccio. In prossimità della superficie del ghiaccio questo reticolo è però meno rigido, perché le molecole d'acqua hanno meno appigli cui legarsi rispetto a quelle che si trovano più in profondità. È una specie di minuscolo strato che viene definito prefuso, dove ci vuole veramente poco per spostare le molecole d'acqua passandoci sopra con una scarpa oppure con un pattino. E l'esistenza di questo stato prefuso è in realtà ancora discussa, e lo è ancora di più quando si parla della scivolosità del ghiaccio. In compenso però, qualche tempo fa un fisico che si chiama Lewis McDowell ha elaborato diverse simulazioni su queste tre ipotesi ed è arrivato alla conclusione che in un modo o nell'altro tutte e tre in realtà concorrono a rendere scivoloso il ghiaccio, anche se è difficile dire quale peso abbia ciascuna. Inoltre questo peso probabilmente cambia a causa delle condizioni in cui si trova il ghiaccio stesso, l'ambiente circostante, e a causa di numerose altre variabili, non ultime, che ci sta camminando sopra.
Quindi la scivolosità dipende un po' dalla pressione sul ghiaccio, un po' dall'attrito e un po' dalle molecole d'acqua un po' più libere delle altre sulla superficie.
Però non così in fretta, Mautino. No.
Che cuore gelido, Megnetti.
Sì, guarda, gelido, ma si scioglie veramente per pochissimo. Comunque, come vi dicevamo all'inizio, da qualche tempo si è aggiunta una quarta ipotesi che è stata raccontata sulla rivista online di divulgazione Quanta, che ha fatto un bel resoconto della faccenda che stiamo provando, ovviamente a riassumervi a parole senza la usina delle immagini. Un gruppo di ricerca, infatti, dell'Università della Saarland in Germania dice che le tre ipotesi sono sbagliate.
Ma come, dopo tutta sta fatica, noi e loro che ci ascoltano soprattutto.
Soprattutto loro, e li ringraziamo. In realtà sono solo lievemente possibilisti questi ricercatori, come ha detto uno di loro proprio a Quanta, e lo citiamo testualmente. o la scivolosità del ghiaccio dipende da una combinazione di quelle tre cause, o solo da alcune di loro, oppure c'è qualcos'altro che ci sfugge.
E poi ha fatto anche l'oroscopo.
I tarocchi.
Esatto. Comunque, il gruppo di ricerca ha in effetti trovato indizi altrove, studiando altre cose che, come il ghiaccio, producono dei reticoli molto ordinati, e i candidati ideali erano i diamanti, con la loro struttura rigida e ordinata di atomi di carbonio. Se si fanno scorrere le facce di due diamanti l'una sull'altra, alcuni legami sulla superficie degli atomi di carbonio possono essere spezzati e riorganizzati, formando una struttura amorfa, quindi non più ordinata come era prima. In questo modo lo strato superficiale del diamante si comporta più come un liquido che come un solido. Se avete dei diamanti a casa, provateci.
Allora, secondo gli autori di questa nuova ricerca, con il ghiaccio succede qualcosa di simile. Ovviamente non è solo un'opinione da bar, hanno fatto diverse simulazioni vedendo che cosa succedeva a livello atomico, facendo sfregare fra loro le superfici di ghiaccio, facendo attenzione a mantenere una temperatura bassa a sufficienza per evitare che fondessero per l'attrito. Poi hanno fatto delle prove anche con altri materiali che venivano sempre fatti scorrere sulla superficie ghiacciata. Qui parliamo di prove, però è importante ricordare che sono prove che sono fatte al computer, quindi con una simulazione, come dicevamo proprio fa, proprio per capire che cosa succede a livello atomico alla struttura del ghiaccio. Infatti, se conosci le caratteristiche delle molecole d'acqua e poi anche il modo in cui si comportano, generalmente è una cosa che si può fare, complicata ovviamente, richiede molta pazienza, molta potenza di calcolo, però è fatta.
Comunque sia, alla fine di tutte queste simulazioni è emerso che lo scorrimento meccanico sul ghiaccio distrugge la sua struttura ordinata, creando temporaneamente uno strato amorfo che rende il ghiaccio scivoloso.
E questa nuova spiegazione va nella direzione di quello sullo strato prefuso che abbiamo visto prima, nel senso che ci sono degli elementi simili che potrebbero diventare un terreno comune per risolvere la questione, per quanto pure ancora tutto sia molto scivoloso.
Ecco, allora ci fermiamo qui prima che Megnetti continui con le sue freddure, e al di là di come andranno le cose vi abbiamo raccontato questa storia non solo perché è curiosa e anche insomma per la coincidenza, no, con le Olimpiadi, ma anche per ricordarci che nella scienza su certe questioni si può quasi sempre andare più in profondità. Un conto è osservare un fenomeno e misurarlo e diventare sempre più abili nel farlo, un altro è poi trovare una spiegazione convincente di quel fenomeno stesso. Si fanno ipotesi, esperimenti, simulazioni, magari si litiga anche un po', le spiegazioni cambiano, si affinano, vengono sostituite, senza che questo significhi aver sbagliato. È semplicemente il modo in cui funziona la scienza, ed è anche il motivo per cui, perfino per cose che insomma ci sembrano banali oppure sotto gli occhi di tutti, vale la pena continuare a farsi domande.
Oh, ma direi restiamo in tema glaciale olimpico per parlare del freddo, Mautino.
Megnetti, non servono queste scuse. Se hai freddo.
Eh no,
perché se hai freddo io ti faccio un bel cappellino a maglia, basta dirlo.
Allora, sei tanto gentile, grazie, ti ringrazio, però ho già un bellissimo cappellino di lana che avevo comprato qualche anno fa in Scozia, tiene caldo, tiene la pioggia, va benissimo. Però effettivamente si è entrata un po' nella questione, perché ci hanno chiesto in diversi a ci vuole una scienza@post.it se è vero che perdiamo la maggior parte del nostro calore corporeo dalla testa, ma in diversi anni tra l'altro.
In effetti è una cosa che si sente dire spesso, e da lì deriva poi il consiglio di coprirsi la testa con un berretto, con un cappuccio, e tra l'altro io ne ho appena finito uno che userò tra pochi giorni in Islanda.
Comunque,
questa storia del calore della testa è un po' sbagliato, per meglio dire, nasce da un'incomprensione su come funziona la dispersione del calore.
Eh sì, allora diciamo subito che tra i pregi dell'evoluzione c'è quello di aver sviluppato la capacità di regolare la nostra temperatura interna, ed è una caratteristica poi che accomuna soprattutto le specie di mammiferi e di uccelli. Riusciamo a mantenere una certa temperatura grazie al lavoro delle cellule, che può essere poi regolato in modo da produrre più o meno calore a seconda di cosa è necessario. E il termostato principale che poi gestisce tutta questa attività è l'ipotalamo, che è una piccola regione alla base del cervello e che si basa sulle informazioni che riceve dai recettori periferici, cioè quelli che abbiamo per esempio sulla pelle, e poi dai recettori centrali, che tengono invece d'occhio la temperatura del sangue, degli organi interni, insomma lavorano poi insieme per far capire all'ipotalamo se fa freddo o se fa caldo.
Quando fa caldo, l'ipotalamo si accorge dell'aumento della temperatura e invia i segnali per disperdere più facilmente il calore. Induce per esempio i meccanismi che portano alla vasodilatazione, quindi alla dilatazione dei vasi sanguigni che così possono disperdere più calore verso la superficie della pelle. Favorisce anche la sudorazione, che è uno dei nostri trucchi più importanti per la termoregolazione e porta a una riduzione del metabolismo, cioè il corpo di fatto rallenta quel lavoro delle cellule che comporta calore.
E tra l'altro avevamo dedicato un'intera puntata al sudore e ai deodoranti, era una puntata estiva a gioco forza, ve la lasciamo nella descrizione di questa puntata così potete andarla a recuperare se ci ascoltate da poco. Ovviamente poi quando fa freddo l'ipotalamo cerca invece di conservare il più possibile il calore, che in generale tende ad andare dove ce n'è meno, questa è la termodinamica, e da lì non si scappa. L'ipotalamo induce per esempio la vasocostrizione, quindi i vasi sanguigni in questo caso si restringono e il sangue circola soprattutto all'interno per tenere al caldo gli organi vitali. E poi stimola un aumento del metabolismo facendo invece lavorare di più le cellule per generare il calore e fa poi succedere cose un po' particolari come avere i brividi, no? Si dice spesso o i brividi quando si trema dal freddo. E questa è una contrazione involontaria dei muscoli molto rapida che può effettivamente aiutare a scaldarsi, anche se la questione è ancora dibattuta su quanto sia poi efficiente rispetto agli altri sistemi.
E quindi, insomma, in condizioni normali, se proprio non siete al Polo Nord, questo sistema di termoregolazione è più che sufficiente per superare il freddo. Ma a differenza degli uccelli che hanno le piume, di molti mammiferi che hanno la pelliccia, noi non abbiamo molte protezioni sulla pelle e quindi è importante coprirsi con più strati di vestiti oppure di coperte per rallentare il più possibile la perdita di calore che avviene inevitabilmente dal nostro corpo verso l'esterno, come abbiamo visto. Ed è qui che arriviamo, anzi che torniamo alla testa.
Considerate le cose che abbiamo appena visto, in assoluto possiamo dire che non è vero che perdiamo la maggior parte del calore dalla testa, semplicemente perché è una parte come un'altra del nostro organismo e tutte le parti sono coinvolte nei processi di termoregolazione. Quando siamo fuori al freddo, perdiamo calore da tutte le parti che sono esposte all'ambiente esterno. Se ovviamente siamo all'esterno con le scarpe, i pantaloni, una bella giacca a vento, ma senza il cappello, beh, ovviamente in questo caso è inevitabile che una parte importante del calore venga dispersa dalla testa, ma ne stiamo al tempo stesso trattenendo tantissimo grazie a tutto il resto delle cose che indossiamo e che ci coprono. Se per assurdo fossimo fuori con i pantaloncini corti, allora in quel caso perderemmo più calore dalle gambe perché la quantità di superficie della pelle esposta all'esterno sarebbe molto maggiore rispetto a quella della testa. Infatti c'è una proporzionalità fra la dispersione del calore e la superficie della pelle che è esposta. La testa da sola, per darvi un'idea, rappresenta meno del 10% della superficie totale del corpo, quindi dovete fare la proporzione su quella superficie.
Chi più chi meno, io e Mignetti abbiamo un bel testone, tutti e due, facendo i capelli lo so perché prendo le misure. Comunque, al di là delle misure, la testa è anche estremamente sensibile perché viso, cuoio, capelluto sono ricchi di recettori di terminazioni nervose, quindi se abbiamo freddo alla faccia ce ne accorgiamo subito e possiamo patire ugualmente il freddo anche se il resto del corpo è ben coperto. Ci sono poi alcuni studi che hanno ipotizzato che la dispersione di calore possa essere più rapida perché la testa tende ad avere una porzione di grasso inferiore rispetto alle altre parti del corpo, però su questo dobbiamo dire che non c'è molto consenso scientifico. In poche parole, per concludere, coprirsi la testa quando fa freddo può aiutare a sentirsi più al caldo e meno a disagio, sia se si sta gareggiando un'Olimpiade, sia se la si guarda dagli spalti. Ma anche dal divano, che a volte tira una certa arietta che...
Un mese fa avevamo intitolato una puntata del podcast Intelligenze artificiali dallo spazio ed eravamo stati a dir poco lungimiranti, forse mi voglio spingere oltre e dire addirittura profetici, Mautino.
Profetici, lo spazio ti dà la testa, Mignetti.
Vabbè, sarà l'atmosfera rarefatta. Comunque in quella puntata vi avevamo raccontato i piani a dir poco ambiziosi di alcune aziende, soprattutto statunitensi, ma non solo, per costruire dei data center in orbita per far funzionare i sistemi di intelligenza artificiale e vi avevamo anche detto che se ne sarebbe parlato tantissimo quest'anno e che ci sarebbero stati un po' di stravolgimenti. Effettivamente uno è appena successo.
All'inizio di questa settimana l'azienda spaziale SpaceX di Elon Musk ha annunciato di aver comprato xAI, un'altra società di Musk che sviluppa sistemi di intelligenza artificiale e che gestisce X, il social network che una volta si chiamava Twitter. Musk ha detto che in questo modo SpaceX e xAI potranno collaborare più strettamente proprio con l'obiettivo di costruire quei data center in orbita di cui vi parlavamo.
Notate un certo trend di passione per le X di
Elon Musk. Anche il figlio non l'ha chiamato così.
Sì, è proprio un po' una fissa. Comunque sì, la notizia di questa acquisizione è circolata tantissimo ed è ancora discussa soprattutto perché riguarda SpaceX, che non è soltanto una delle aziende non quotate in borsa più ricche al mondo, ma anche un partner essenziale per il governo degli Stati Uniti, sia in ambito civile sia militare, ed è anche poi la più grande azienda fornitrice di connessioni a internet dallo spazio, con tutte implicazioni che vi avevamo raccontato in passato. Unendosi, queste due società arrivano a una valutazione stimata intorno ai 1.250 miliardi di dollari e in prospettiva a un valore ancora più alto, visto che si dice che Musk abbia intenzione di quotare tutto in borsa intorno a metà di quest'anno.
E come ti fa sentire tutto questo, Megnetti?
Ecco, lo sapevo.
Perché la più importante società spaziale privata, di cui parliamo spesso per Starship, i piani lunari, adesso che ha insieme l'intelligenza artificiale di Grok, che è la più controversa di tutte, e il social network dove gira veramente di tutte, con una moderazione praticamente inesistente. Sì. E quindi dimmelo, Megnetti, come ti fa sentire? Guardi il cielo come prima?
Allora, diciamo che di sicuro alzo gli occhi al cielo, poi ognuno può decidere con che stato d'animo, forse lo intuite. Comunque, l'acquisizione è stata commentata in vario modo, tra chi ritiene che fosse inevitabile poi per integrare al meglio i sistemi di intelligenza artificiale anche nelle attività spaziali, chi invece ritiene che fosse inevitabile per un altro motivo, e cioè per salvare xAI, che secondo alcune stime perde circa $1 miliardo al mese. La società è da sempre alla rincorsa infatti di altre grandi aziende che vi citiamo spesso come OpenAI, che è quella di ChatGPT, e di altre aziende come Google e Meta. E su questo ho letto un commento di un esperto di servizi finanziari che effettivamente ha scritto: Elon Musk ha deciso di fondere SpaceX e xAI dopo una breve trattativa con se stesso.
Ah beh, facile, no? Comunque io a volte faccio delle trattative con me stessa e riesco a perdere.
Ecco, perfetto.
Ho molto da imparare da Elon Musk. Comunque, a proposito di trattative, lasciamo da parte le questioni finanziarie, affrontiamo brevemente quelle scientifiche e tecnologiche, visto che siamo ci vuole una scienza. A inizio gennaio vi avevamo raccontato che i centri dati per le intelligenze artificiali consumano tantissima elettricità e molta acqua, e che tra le possibili soluzioni alcune aziende ritengono che si potrebbe provare a costruire questi data center in orbita. L'idea è che in questo modo si possa sfruttare meglio l'energia del sole per alimentarli e senza vincoli ambientali come sulla Terra. Vi avevamo raccontato come in linea puramente teorica sia possibile farlo, ma anche di quanto sia difficile poi riuscirci, sia per questioni prettamente economiche sia per alcuni limiti fisici legati proprio a come funzionano le cose nell'ambiente spaziale.
Esatto, quindi recuperate quella puntata. Eppure comunque Musk continua a sostenere che i data center spaziali, che sarebbero poi un insieme di satelliti che dialogano tra loro, siano fattibili e che SpaceX possa farlo in poco tempo. La scorsa settimana SpaceX ha presentato al governo degli Stati Uniti un piano per chiedere l'autorizzazione a portare in orbita fino a 1 milione di satelliti che dovrebbero funzionare, citiamo testualmente, come data center orbitali.
Aspetta però, Megnetti, ma 1 milione?
Sì.
Cioè, quanti sono adesso i satelliti in orbita?
Allora,
te lo
diciamo
sai?
Che, sì, diciamo che le stime variano abbastanza, però secondo i calcoli dell'Agenzia Spaziale Europea, e tendiamo a fidarci, ce ne sono circa 17.000, e dall'inizio dell'era spaziale, quindi dal 1957, lo Sputnik, ne sono stati portati in tutto circa 25.000, con diverse migliaia che poi alla fine del loro impiego ovviamente sono state distrutte nell'atmosfera.
Beh, da 25.000 a 1 milione, insomma. Sono di più, tanti di più.
Però considera che diverse migliaia di quelli attualmente in orbita sono proprio dei satelliti di SpaceX usati per Starlink, che è il sistema di connessione internet dallo spazio. Musk, come al solito, dice che in pochi anni può aumentare enormemente la quantità di satelliti con i suoi data center per l'AI, ma come vi diciamo sempre, il tempo Musk funziona diversamente da quello di tutti gli altri abitanti del pianeta e di solito bisogna sommare qualche anno, a volte moltiplicare, insomma, dipende.
SpaceX ha fatto cose davvero straordinarie da quando è stata fondata nel 2002, citiamo solo l'aver abbattuto i costi di accesso allo spazio, ve ne abbiamo parlato appunto molte volte raccontandovi anche le loro gesta, no? Però qui parliamo di obiettivi estremamente ambiziosi, quasi da fantascienza, e aggiungiamoci che ci sono forti dubbi proprio sull'attuale mercato delle intelligenze artificiali. Si parla spesso di una bolla finanziaria che potrebbe scoppiare, riducendo poi di molto la disponibilità di denaro proprio per queste aziende. E infatti la preoccupazione di diversi esperti e analisti è che tutto questo possa diventare una distrazione, mettiamola così, e possa intaccare la reputazione di SpaceX nell'ambito propriamente spaziale.
E quando si parla di space economy i discorsi sono spesso poco concreti e sembra che si parli sempre di qualcosa di lontano nel tempo, che deve ancora succedere, insomma. In realtà è un settore nel pieno del suo sviluppo che sarà sempre più centrale nelle nostre vite proprio per i tantissimi ambiti che tocca e tutte le implicazioni che ha dietro. E questa, possiamo dirlo, è una fase caotica, come lo è sempre quando un settore si sviluppa e si deve poi consolidare, però forse è proprio questa la parte più affascinante o terrificante, ovviamente a seconda di come la si guardi. E visto che lo fa spesso Francesco Costa dentro Wilson, oggi chiudiamo anche noi con una buona notizia, anzi come un'andata a finire.
A fine gennaio la società energetica AES Andes ha annunciato di aver rinunciato alla costruzione di un grande complesso industriale nel deserto di Atacama, nel nord del Cile, che avrebbe avuto un forte impatto sui telescopi vicini e in particolare su quelli dello European Southern Observatory, cioè l'ESO. La rinuncia al progetto richiede ancora qualche passaggio formale, però salvo sorprese che insomma a questo punto sembrano abbastanza improbabili, il rischio di inquinamento luminoso in uno dei posti più bui al mondo sembra essere sventato.
E se tutto questo vi ricorda qualcosa, beh, siamo contenti, vuol dire che ci ascoltate con attenzione.
Però non sentitevi in colpa se non ve lo ricordate, magari siete arrivati dopo, oppure non è che state sempre qui ad ascoltare Megnetti quando parla di spazio e telescopi, anch'io stacco un attimo la cuffia qua.
Ascolti anche tu, lo sappiamo. Comunque, vi avevamo raccontato di questo progetto industriale nel Cile in una puntata di marzo del 2025, quasi un anno fa, ovviamente ve la lasciamo in descrizione se volete andarla a recuperare, ad approfondire. La società AES Andes voleva costruire questo impianto per la produzione di ammoniaca e idrogeno e nei piani questo impianto avrebbe occupato circa 30 km quadrati di territorio e sarebbe arrivato poi a meno di 5 km di distanza dal Very Large Telescope, che è uno degli strumenti principali dell'ESO. Le luci dell'impianto, però anche poi le polveri che si sarebbero state prodotte dal grande cantiere, dalle andirivieni dei mezzi, avrebbero vanificato la scelta di costruire il telescopio in un luogo così remoto, famoso proprio per il buio pesto che fa di notte. Ci sono diversi osservatori proprio per questo motivo.
Eh sì, questo telescopio, lo ricordiamo, si trova sul Cerro Paranal, che è una montagna alta circa 2600 metri, che si trova a una decina di chilometri dalla costa cilena sull'Oceano Pacifico. È una zona ideale per le osservazioni astronomiche, perché è una delle aree più secche al mondo e ha un clima più o meno stabile per tutto l'anno. Il cielo quindi è quasi sempre terso, che è ideale per le osservazioni con delle minime interferenze dovute all'atmosfera terrestre. Per questo, quindi, quando era stata annunciata l'intenzione di costruire l'impianto industriale, l'ESO aveva protestato, ricordando anche al governo cileno gli impegni che si era preso proprio per la tutela di quell'area.
E dopo quasi un anno di confronti, polemiche e anche qualche litigio, AES Andes ha detto di aver rinunciato appunto e di volersi concentrare sulle fonti rinnovabili. Un rappresentante dell'ESO in Cile ha detto: continueremo a lavorare in stretta collaborazione con le autorità locali, regionali e nazionali per proteggere i cieli bui del Cile settentrionale, un patrimonio naturale insostituibile. E adesso il Servizio di Valutazione Ambientale cileno dovrà confermare il ritiro del piano che era stato presentato da AES Andes e la questione sarà formalmente chiusa. Poi arriveranno tempi bui ed è uno dei pochi casi in cui sono effettivamente auspicabili. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, speriamo di avervi tolto così un problema, visto che diversi di voi si lambiccavano il cervello su questa storia della testa, se il calore passa o non passa, quanto ne passa, eccetera. Alla fine la risposta, come potevate intuire, è un bel dipende, però abbiamo messo qualche punto in più di chiarezza.
Salutiamo anche i chimici fisici in ascolto, perché per preparare la parte, insomma, il racconto del ghiaccio ne abbiamo sentiti alcuni e lì c'è sempre un po' la diatriba, no? I chimici fisici, c'erano quei fisici che c'erano quei chimici, insomma, vabbè, comunque alla
quei
fine.
I teorici, gli sperimentali.
Sì. Comunque noi salutiamo tutti. Ciao tutti.
Ecumenici e scientifici. Se volete scriverci potete farlo a ciuvoleunascienza@post.it. Vi ricordiamo di attivare le notifiche sull'app del Post, così potete trovarci ogni volta che esce una nuova puntata, come venerdì prossimo. Ciao!